Scalia, Felice Padre Scalia.
Va bene una chiesa per i poveri, ma non una chiesa povera qui.
Non le parolacce, ma sono molto grato a Don Giuseppe per questa violenza che mi ha fatto, perché è stato veramente un, come devo dire, una sorta di pazzia mia e sua. Ma sono contento di affrontare con voi un problema che può sembrare uno slogan prima di, ecco, se vuoi udire la parola di Dio, porta attenzione alla parola degli uomini. In realtà non si tratta di uno slogan, non sono delle parole d'effetto che lui utilizza tante volte e che fanno pensare peggio delle parabole di Gesù, che fanno pensare ancora di più. No, si tratta di, a mio parere, di un problema molto, ma molto serio, che potremmo enucleare così. E se a qualcuno interessasse, io cercherò di seguire questo schema. Prima di tutto vedere le varie facce di un problema, non si tratta di slogan. Secondo, poi, Dio non vuole mai le nefandezze dell'uomo. E questo lo dico perché oggi gira la voce, Dio lo vuole, come ai tempi delle crociate. Dio parla dopo aver ascoltato l'uomo. E devo dire che questa è una cosa in qualche modo sorprendente, perché noi percepiamo piuttosto Dio che chiama. Ma che cosa? A che cosa chiama Dio? La seconda cosa, e ovviamente mi riferirò ad alcuni accenni alle scritture, voi non siete digiuni e quindi sicuramente andremo svelti, ma dobbiamo rifarci alla nostra esperienza, perché lasciamo stare le parole dotte teologiche sulla teologia, per quanto riguarda questo aspetto la teologia delle cose, dice delle cose interessanti e anche contraddittorie, come forse accennerò, ma tendiamo a guardare la nostra esperienza, perché questo ci fa, è utile, cioè questo ci fa ascoltare la parola di Dio quando io ascolto le parole dei miei fratelli. Dove oggi la parola di Dio? È l'altro aspetto che vorrei trattare. Abbiamo forse bisogno di riscoprire la profezia. Se è vero che oggi ci lamentiamo che non tutto il popolo di Dio può essere sacerdote, abbiamo dimenticato che lo siamo tutti. E ci mettiamo a ridere quando noi diciamo a un bambino che stiamo battezzando tu sei re, o a una bambina, sono ancora meglio, tu sei regina. Ma ci mettiamo del tutto a sogghignare quando diciamo tu sei profeta, profeta, devi crescere come... Eppure è così. Dobbiamo discernere però, ascoltando le parole degli uomini, tra le parole vere, che sono umane, e le parole che sono indotte. È un vecchio problema anche di tipo filosofico e antropologico. E infine, quando noi ascoltiamo veramente la parola di Dio, ascoltando la parola degli uomini, gli uomini sono con noi, i capi no. I capi pretendono di dire sempre loro l'ultima parola, ma il popolo sa. E allora il problema che ci proponiamo di affrontare potrebbe essere enucleato così. Oggi la Chiesa deve anteporre la dottrina e la disciplina all'uomo concreto, o deve interpretare la dottrina e la disciplina sulla base delle mutate esigenze e situazioni dell'uomo concreto? Deve ascoltare Dio per formare l'uomo, o deve ascoltare prima di tutto le parole di Dio per discernere ciò che Dio veramente vuole dall'uomo? Un altro modo. Il cristiano si deve preoccupare dei valori squisitamente cristiani, e poi quali sono? O è chiamato a pensare, in forza della sua fede, che i valori si giocano sempre su un piano umano di promozione della persona? Ecco, promozione. Diciamo un'altra parola teologica, ma è identica, di salvezza della persona. O ancora, C'è qualcosa di umano che non sia anche cristiano? O ancora, era la frase che si poneva a Sant'Agostino ripetendo un poeta latino, Terenzio. Aveva ragione Sant'Agostino quando diceva: umani nihil me alienum puto. Io non ritengo che ci possa essere qualche cosa di umano che mi sia estraneo. Aveva ragione o aveva torto? Una cosa è certa, non ci stiamo fermando su una frase a effetto, stiamo cercando di trovare il bandolo di una matassa che è piuttosto intricata, in un'epoca come la nostra, dove i profeti tacciono, i saggi non sanno che dire e Dio dorme nel fondo di una barca su un cuscino, mentre attorno c'è una tempesta. A volte ci sembra di non sapere affatto che parola di salvezza Dio oggi ha da dirci. Forse non ha nulla da aggiungere rispetto a quello che ha detto quando il Padre ha mandato il suo Figlio, il Verbo, la parola. Forse è tutto detto lì e non dice più nulla. Oppure Dio oggi parla troppo. Siamo nel tempo della cosiddetta rivincita di Dio. Oggi le guerre si fanno in nome delle religioni, anche se è così o non è così, ma lo si era già detto. Vi ricordate il libro di Huntington, Scontro di civiltà? Aveva detto che è finito col muro di Berlino lo scontro est e ovest, ci saremmo scannati in nome di Dio. Allora, il fondamentalismo religioso, che è trasversale a tutte le religioni, cattolicesimo compreso, cristianesimo compreso, il fondamentalismo religioso che scanna in nome di Dio, che fa guerra in nome di Dio, che fa marciare le sue truppe in nome di Dio. Ricordate la marcia trionfale dell'esercito americano quando andò nella seconda guerra in Iraq? Dio marcia con noi. Ecco, questo fondamentalismo religioso è voce di Dio o abiezione dell'uomo che si serve di Dio, cioè della persona più preziosa che possiamo avere come nostro interlocutore per la nostra salvezza o, se volete, per la nostra umanizzazione? Non dimentichiamola mai questa pluralità di modi come possiamo affrontare il nostro problema. Possiamo però dire che possiamo affrontarlo, per non andare troppo per le complicate, sotto un duplice aspetto: chiederci se e in che misura sia possibile oggi evitare di classificare con questa frasetta "Dio lo vuole" molte delle nefandezze del nostro tempo. E per nefandezze non intendo soltanto chi taglia la gola oppure chi decapita un uomo, intendo soprattutto i 40 milioni di morti di fame ogni anno. Oppure chiederci, ecco, questo è un più teologico: dov'è che Dio attinge la sua parola? Perché ci parla e ci dice determinate cose e non ce ne dice altre? Accennerò a questo secondo aspetto soltanto accennando, ma proprio molto molto rapidamente, a due risposte teologiche e filosofiche, perché il problema qui è filosofico e teologico. Dio dice quello che gli pare? O Dio dice quello che vuole, che può salvare l'uomo? E per poter dire ciò che deve salvare l'uomo, deve ascoltare, deve vedere quest'uomo che si sta dannando, ecco, parola teologica, che si sta perdendo ancora più facilmente, che si sta disumanizzando, perché un uomo disumano è un uomo perso. Io preferisco tentare di vedere un attimo se possiamo liberarci, e guardate che questo è veramente un compito epocale nostro, se possiamo liberarci da questa frase che pure era dei grandi mistici, San Bernardo per esempio, Santa Caterina da Siena, che dicevano: Dio lo vuole, le crociate Dio le vuole. Oggi lo dicono altri e noi facciamo tutti gli schifiltosi, come se questa frase non ci appartenesse. Possiamo liberarci oggi e smascherare chi vuole sacralizzare ciò che più deturpa il cuore e la dignità dell'uomo? Se affrontiamo, dicevo, il nostro problema cercando di escludere ogni Dio lo vuole, per giustificare i misfatti umani, per questo aspetto dà una mano formidabile la Bibbia. Leggiamola in un modo diverso, non più soltanto come Dio che chiama, ma come Dio che prima guarda e poi chiama. Genesi 3 e Genesi 4, voi vi ricordate che la prima parola che Dio dice quando diventa interlocutore dell'uomo è: Adamo, che hai fatto? E a Caino: il sangue di tuo fratello grida. Dov'è tuo fratello? Allora è questo Dio che ha visto che l'uomo si sta incamminando verso una zona non di ombra, ma di buio. Che hai fatto? Che hai fatto di te? Adamo, dove sei? Dov'è la tua umanità? A che punto sei nel tuo cammino? Verso la tua divinizzazione, verso questo tuo dover somigliare liberamente ciò che già tu sei, verso il diventare ciò che tu sei, perché sei mia immagine. Dov'è? Dove sei? Perché si era accorto che Adamo aveva nascosto se stesso dai suoi stessi occhi, non di quelli di Dio, ma da sé si era nascosto, vergognato. Nel libro dell'Esodo, inutile, Dio sente le urla e poi dice a Mosè: vai, ho sentito le urla e ti ho mandato a liberare. Dio sente le urla, ho pressato per un attimo, ma me lo deve restituire quel libretto che è stato stampato dall'arcivescovo di Agrigento in occasione della visita del Papa a Lampedusa. Sì, dammelo subito. Non ci siamo mai.
Ti fidi, ho visto subito che ti
poco. Chi ha pianto?
Ma no, non era stato richiesto, sai, delle copie.
Ah, te le faccio avere io. Scrivo io a Montenegro.
Ah,
bravo. Sì, poco mi dici. Va bene. Chi ha pianto? E Dio sente le urla di queste persone. Sappiate, è stato pubblicato un libro, mi pare, dalla Morcelliana o da... Su questi barconi si sono trovate copie del Corano e della Bibbia sottolineate, cioè la gente pregava lì. Ebbene, Dio sente le urla e vuole liberare. Nel Salmo 40 si afferma che è beato l'uomo che ha cura del debole, dunque è beato colui che si accorge della debolezza del debole e risponde a questa debolezza offrendo una mano. È impossibile dimenticare Amos e Osea. Perché diventano profeti? Amos perché si accorge di tutte le porcherie, scusate la parola, di tutte le nefandezze che si fanno nel regno di Israele, e ascoltando che un povero veniva venduto per un paio di sandali, che il salario dell'operaio restava nelle mani del datore di lavoro, costui dice: è come un fuoco che c'ho dentro, e Dio mi dice di gridare come un leoncello che non può fare a meno di gridare quando intravede una preda. E Osea guarda se stesso, è stato tradito dalla moglie, questa donna che lui ha amato fin dalla sua giovinezza è diventata una prostituta, è diventata una che aspetta gli amanti ai trivi delle strade, e tuttavia sente dentro di sé un tale amore per questa donna, un tale amore che dice: non mi importa ciò che fai, ma ciò che tu sei stata e ciò che puoi essere, questo è veramente amore. E si accorge in base a questo amore che Dio lo sta chiamando a dire alla nazione di Israele, alla nazione, ai giudei, al popolo ebraico, che nonostante sia stato un popolo infedele, Dio lo ama. E questo è il suo annunzio. Non mi fermo sul Nuovo Testamento, ma vi dico una cosa che mi ha impressionato. Noi crediamo, tutto sommato, noi pensiamo che Gesù sia Dio soltanto, siamo monofisiti. Il Concilio di Calcedonia ha detto che Gesù è vero Dio e vero uomo, ma dice pure che la sua persona è divina, e noi l'abbiamo tradotto che è Dio. Quindi, per esempio, se mangiava o non mangiava, era Dio, sapeva tutto. Ma strano che nel Vangelo non si dice così. Nel Vangelo si dice che Gesù cresceva. Come può crescere Dio? Come uomo, cresceva. La sua consapevolezza, la sua coscienza di uomo cresceva. E in un primo tempo Gesù aveva pensato che Dio lo aveva mandato soltanto alle pecore perdute della casa di Israele. Chi è che converte Gesù? Oh, non vi montate la testa voi donne, perché lo converte una donna. Io dico lo converte nel senso etimologico del termine, gli fa cambiare idea. Leggete il Vangelo di Matteo, il suo incontro con la donna cananea. All'inizio sembra addirittura che non la sente, poi anzi non la sente e la disprezza. I cani non possono mangiare il pane dei figli. Poi la ammira, ed è questa donna che fa cambiare idea a Gesù e si accorge a poco che lui è mandato a ogni uomo, non soltanto al popolo perduto della casa di Israele. Le donne che convertono Gesù, sarà un pochino esasperato dirlo, ma se pigliamo, ritorno a dire, il metanoeo, il cambio testa, e se pensiamo che nella coscienza di Gesù c'è un'evoluzione, questa evoluzione avviene dopo aver ascoltato il grido di una donna. E le sue trasgressioni sul sabato da cosa derivano? A quell'uomo che stava da 38 anni lì sdraiato vicino alla piscina di Betesda, la acchiappa, lo vede lì disperato e gli dice: ma tu vuoi guarire? Sente la disperazione di quell'uomo e a quell'uomo chiede se può guarire, se vuole guarire. Dopodiché piglia il tuo lettuccio e vattene a casa. E di fronte a quell'uomo, ma gli esempi sono infiniti. Pensate a quel indemoniato di Geras di cui parla il Vangelo di Marco in un modo così esteso che veramente fa meraviglia per la sinteticità che di solito è tipica di Marco. Sente le sue urla, sente quest'uomo che è un necrofilo, cioè un innamorato della morte, quest'uomo che sta nei sepolcri, quest'uomo che non può avere nessun contatto con nessuno, mezzo nudo, vaga lì per i mondi, battendosi il petto, buttandosi pietra addosso, sente costui e che cosa gli dice? Sii guarito. E poi vattene a casa, vai a dire ai tuoi. Potremmo continuare, ma leggete il Vangelo da questo punto di vista. Prima di ascoltare, o se volete, per ascoltare la parola del Padre, Gesù ascolta le urla, le sofferenze, i bisogni dell'uomo. Ed è sempre a questa parte divina dell'uomo, a questo grumo di bellezza che lui scorge in ogni creatura umana, che lui parla, perché è quella che ascolta e vede sotto la disperazione del paralitico, sotto gli occhi sperduti, un altro episodio tipico, dell'uomo dalla mano paralitica che era stato introdotto subdolamente proprio per poterlo accusare, per poter accusare Gesù se l'avesse guarito nel giorno di sabato in una sinagoga, a quell'uomo, dopo averlo ascoltato perché era tutto tremebondo lì, perché non ci doveva stare, guardando i suoi occhi così spauriti, gli dice: mettiti in mezzo. È il momento in cui Gesù alla legge preferisce l'uomo sofferente. Pensatelo un poco questa scena, osservatela meglio. Siamo in una sinagoga. In questa sinagoga il centro qual è? È il leggio dove ci sono i rotoli della legge. Quando Gesù dice a quell'uomo: mettiti al centro, copra la legge, e lì c'è l'uomo da ascoltare. Questo è il Cristo che noi altri conosciamo. Questo è il Dio di cui ci ha parlato Gesù, un Dio che non dice quello che vuole, non comanda quello che l'uomo, non gioca con la sofferenza umana, non vuole sacrifici. Gesù non nomina mai questa parolaccia, se la nomina è per repudiarla. Io non voglio sacrifici, ma misericordia e tenerezza. Non è un Dio dunque che vuole la sofferenza dell'uomo. Quando pregate la Salve Regina, se ci riuscite, mettetela tra parentesi quella brutta frase che siamo nati in una valle di lacrime, siamo nati in un Eden e voi qui avete una natura stupenda. Siamo nati in un Eden, siamo nati per la felicità, siamo nati per la gioia. Noi abbiamo ridotto questo Eden in un inferno, ma proprio perché l'abbiamo ridotto a un inferno, perché Dio non vuole questo, per questo scende, manda il suo figlio a salvarci. Sentendo le grida dell'uomo, Dio sa che cosa deve dire. Un piccolo accenno: chi di voi si ricorda quella parte della filosofia classica medievale che purtroppo tanti nostri professori di filosofia fanno saltare? Si ricorderà di Guglielmo di Ockham, frate francescano, che diceva lui? Diceva che Dio comanda ciò che vuole, che non dobbiamo chiedere assolutamente ragione a Dio, che non c'è nessuna razionalità in ciò che Lui vuole, in ciò che ci comanda, che la sua parola può essere anche amorale o addirittura immorale. Ma non vi siete mai ribellati all'interpretazione comune che si dà del sacrificio di Isacco? Ma com'è possibile che noi cristiani possiamo pensare all'interpretazione comune, la più benevola è, del sacrificio cosiddetto differito, che è ancora peggio, perché quel sacrificio che Dio non accettò con Isacco l'avrebbe poi realizzato con Gesù. Ma di questo Dio che è così avido e così centrato su di sé, così egoista da pensare che per essere soddisfatto nella legge che è stata sorpassata o comunque violata ha bisogno del sangue innocente. Beh, dice Eckhart, e che vuoi? Questa è la vita, questo è Dio. Non è così, perché Gesù ci ha parlato in ben altro modo, in ben altra maniera. Io vorrei dirvi, e dato che abbiamo parlato e oggi si parla tanto, prima si parlava molto male di gesuiti, il sinonimo di gesuita, l'avete visto nel vocabolario qual era? Ipocrita, doppio, furbo. Oggi siamo diventati tutti santi. Nella spiritualità di Sant'Ignazio di Loyola, e dunque parlo di lui perché ne capisco di più, è importante come lui nei suoi esercizi spirituali vede la salvezza. Guarda, ci fa contemplare la Trinità, che guarda il mondo e vede come in questo mondo regna la sofferenza, il dolore, la morte, usando parole del tempo, come la gente soffre riduce questa terra a un inferno e va verso l'inferno. Mossa a compassione, la Trinità decide l'incarnazione del Verbo per salvarlo. Cosa vuol dire tutto ciò? La decisione della salvezza, la decisione, o meglio, dell'incarnazione, e anche qui c'è una piccola differenza con un'altra spiritualità molto bella, questa di chi pensa che l'incarnazione ci sarebbe stata in ogni caso, ma comunque lasciamo perdere. La decisione di mandare il Verbo a farsi carne, e non entriamo nella profondità di questa parola, incarnazione del Verbo, cioè questo Dio che si fa uomo e che mostra nella sua umanità, l'umanità stessa di Dio, l'incarnazione del Verbo nasce dopo avere visto le esigenze, le sofferenze, le urla degli uomini. Le tre divine persone, dice Ignazio, osservano la superficie o rotondità di tutto il mondo piena di uomini, vedendo che tutti scendevano all'inferno, decidono nella loro eternità che la seconda persona si faccia uomo per salvare il genere umano. Esercizi spirituali. Salvezza, non giustizia. Dio vuole la salvezza dell'uomo, non la giustizia in senso nostro. Dono gratuito di sé, non retribuzione. Caris, grazia, una delle parole greche più belle che io conosca e che noi ripetiamo ogni volta che parliamo di Eucaristia, che diciamo a una persona che amiamo cara, ogni volta che diciamo qualcosa di bello, non soltanto di gratuito, ma anche di bello, di gioioso. Salvezza, non giustizia, dono gratuito di sé, non retribuzione. Voglia di salvare, non di giudicare e condannare. Ecco, ora esagero, cosa scopre Dio in sé? Ora, è un poco esasperato questo, perché quasi quasi mi avvicino a Hegel. Come Dio scopre se stesso, dice Hegel, io non arrivo a questo punto di pensare che Dio sta scoprendo la sua profonda natura nella compassione che lui vede nel proprio cuore proprio quando guarda la sofferenza dell'uomo. Ma certamente, tra le infinite parole che Dio poteva dire all'uomo, se preferisce queste e non altre è perché ascolta la nostra infelicità, la nostra sofferenza, il male che ci facciamo gli uni con gli altri, e non vuole essere lui sicuramente ad aumentarlo infliggendoci altri castighi o altre sofferenze. In modo molto sintetico e forse per noi decisivo, c'è da meditare su alcune espressioni ricorrenti di Gesù di Nazareth: io da me non dico niente, io da me non faccio niente, mio cibo è fare la volontà del Padre. E allora, lo stile che vediamo in Gesù è la rivelazione dello stesso stile di Dio. La nostra esperienza, salto un poco, ma forse questo va, ho parlato di Occam, ma parliamo di un altro Gesù, di Karl Rahner. Basandosi, dico, vi ricordate, parlavo di Occam dicendo come per lui la volontà di Dio non era legata a niente, partiva da lui e si riversava sull'uomo. È un poco come gli onnipotenti. L'onnipotente, i re onnipotenti, gli imperatori onnipotenti, o magari l'uomo onnipotente o prepotente, cosa dice? Non mi chiedere ragione. Sic volo, sic iubeo, stat pro ratione voluntas. Così voglio, così comando, non mi chiedere la ragione, c'è la mia volontà, basta. Ma questo è lo stile degli uomini, dei prepotenti, di ieri, di oggi, e spero, vogliamo sperare, non di domani, ma credo che questa razza abbia diversi figli e diverso seme. Allora, al contrario di Occam, Karl Rahner ha potuto dare una risposta teologica diversa da quella. Il Vangelo ci mette sulla buona strada per pensare correttamente di Dio e di noi. Perché, scusatemi, se stiamo dicendo che Dio decide ciò che Lui vuole ascoltando noi, questo significa che noi la volontà di Dio la troviamo ascoltando gli altri, questo è ovvio. Il Padre ci ha tanto amato da mandare il Figlio Gesù perché con la forza dello Spirito possiamo raggiungere la nostra più profonda umanità. E lì accorgerci, ecco, nella nostra più profonda umanità, accorgerci che la tenerezza, la bontà, l'anelito alla bellezza ci costituiscono nella nostra vera natura umana. Ci costituiscono nel profondo come costituiscono Dio amore. Ecco la nostra somiglianza con Lui. Il mondo ha bisogno di questo Dio capace di amarci nonostante tutto e di questo uomo che crede nella bontà e nell'amore, sì, nonostante tutto. Amandoci reciprocamente senza paura, Rahner parla qui della cosiddetta trinità economica, che non ha niente a che fare con i soldini, noi troviamo Dio ed in questo affetto scopriamo pure la trinità immanente. Cioè scopriamo cosa vuol dire trinità quando riusciamo ad amarci tra di noi. Non so se avete visto, perché tra i film di Kieslowski ci sono i 10 comandamenti. Non so se avete visto il primo. Io comunque, lì c'è un ragazzino, figlio di un ateo, non c'è la mamma, mi pare, non c'è la mamma, che a un certo punto chiede alla zia: chi è Dio? Il papà gli aveva detto che non c'è Dio e che bisogna regolarsi soltanto con la razionalità data in quel momento dal computer. Questo bambino morirà per questa razionalità data dal computer. E la zia, che non sa dargli nessuna risposta, l'abbraccia, gli dice parole tenerissime e poi gli dice: ecco cos'è Dio, chi è Dio, quest'amore che ci lega, quest'amore che tu senti per me e che io sento per te, nell'amore che ci scambiamo tra di noi, nella profondità del nostro amore che scambiamo tra di noi, scopriamo la Trinità immanente, scopriamo cosa vuol dire che Dio è Trinità, amore, comunione, comunità. In altri termini, nell'affetto umano che spesso richiede eroismo, troviamo Dio. E ne discende che la parola di Dio è udibile se ascoltiamo la parola dell'uomo. Io non so se questo è vero, ma alle volte penso che una donna che aspetta un bambino si senta come una dea, sta dando vita. Da lei dipende se quella vita continuerà oppure no. Sta dando se stessa e si accorge di essere una sola persona con la creatura che porta in grembo. Si accorge perfino, lo dico in siciliano, che se si abbilia, cioè se si prende di bile, quel bambino ne soffrirà. E se mangia determinate cose, il suo latte lo avvelenerà oppure lo nutrirà. Si accorge, in altri termini, di essere nel senso più profondo vita. E se c'è un momento in cui una creatura umana può sentirsi da questo punto di vista quasi fisico simile a Dio, io credo, come lo direte voi, che è quello della maternità. Io vi invito a leggere il numero 178 dell'esortazione di Papa Francesco, Evangelii Gaudium, ma in generale tutto il capitolo quarto per vedere come questa consonanza tra le esigenze, tra Dio che guarda l'uomo e le esigenze dell'uomo, ha una corrispondenza in noi, che per ascoltare la parola di Dio abbiamo prima bisogno di sentire le urla, i bisogni, le esigenze, le aspirazioni dell'uomo. Se ascoltassimo queste cose, preferiremmo il petrolio ad una sola vita umana? Preferiremmo la grandezza di un popolo che dichiara che nessuno deve mai poter tentare di eguagliare il suo potere economico e politico? O preferiremmo che il nostro popolo possa essere lieto di esserci, lieto di vivere, e non necessitato a vendersi in un esercito, a diventare strumento di morte per poter soltanto sopravvivere? Ma c'è un'altra strada, credo, per capire che per ascoltare la parola di Dio abbiamo bisogno di ascoltare la parola degli uomini. Voi mi perdonerete se ora parlo un pochino di me, ma non ne parlerò con le esagerazioni di Padre Giuseppe, assolutamente no. Perché mi sono fatto prete? Questa domanda me l'hanno fatto migliaia di volte i ragazzini, i giovani con cui sono venuto a contatto. Una delle cose più significative della mia vita è stato l'insegnamento nei licei, e i ragazzi sono sempre molto curiosi. Ma che, non ti piacevano le ragazze, per questo ti sei fatto prete? Mia madre mi diceva, ma che, non volevi responsabilità di famiglia, per questo ti sei fatto prete? Io non ho sentito nessuna telefonata dall'alto. Non c'erano allora i telefoni di Stato, ma non c'era il telefono dello Stato celeste. Ma che cosa è successo? Questa gente che mi chiedeva queste cose ci rimaneva un po' delusa quando dicevo loro che tutto era nato dall'avere constatato cosa era la guerra. I solchi lasciati dallo squallore di chi per fame accanto a casa mia si vendeva. La pena per i giovani corpi dilaniati che vedevo partire sani e poi trovavo ammucchiate su un camion come se fossero bestie macellate. Lo smarrimento di intere famiglie che vedevano attorno a sé soltanto macerie e violenza. La paura di stare sotto i bombardamenti e non sapere da un momento all'altro se avrei rivisto mio padre o mia madre che erano uscite per trovare un pochino di pane di contrabbando, perché con 100 grammi di pane al giorno un ragazzo non poteva vivere. Resisteva meglio in quel periodo chi, quasi dimentico di sé, tentava di scoprire sentieri di speranza per gli altri. E io non posso dimenticare giovani preti che incontrai in quella situazione. E allora mi sono detto, ecco, dopo aver ascoltato queste cose, io mi sono detto, voglio costruire nella mia vita, non voglio distruggere, voglio essere utile alla vita, mai utile alla morte. Ma non avevo molti anni, ma credo che a quell'età, in quell'epoca, forse si maturava abbastanza presto, perché in qualche modo il lunario bisognava sbarcarlo e mio padre era diventato quasi cieco e noi eravamo 7 figli. Non lo sapevo, ma il più della mia vocazione era già fatto quando avevo preso questa decisione, e questa decisione l'avevo presa ascoltando ciò che era necessario perché la mia città potesse diventare quella che era sempre stata. Che quella fu vocazione, io lo capii poi molti anni dopo, quando mi accorsi che non c'era nessun motivo razionale per poter dire io farò così. Un mio zio, sapendo le difficoltà di casa mia, quando gli disse che voleva entrare dei gesuiti, mi disse: ma dai, fatti sacerdote diocesano, almeno guadagnerei un poco e io sostengo io le spese. Ma chissà perché questi gesuiti mi hanno fregato. Bene, dalla pace che provai, pur avendone viste tante nella Chiesa, nella compagnia, perché man mano aprivo gli occhi sulla realtà, capii che il Signore mi voleva lì. Ed ebbi la certezza il giorno della mia ordinazione, non dico che ero nato e cresciuto tra i gesuiti, ma che ero diventato religioso dei gesuiti e che lì avrei lasciato le mie ossa. Boh, spero che questa, perché si può diventare folli a qualsiasi età, tu che dici? State attento a lui, eh? La nostra esperienza, però questa è la mia e la vostra. La vostra esperienza è simile, perché sicuramente sapete che se un figlio ha fame e non avete niente, la responsabilità vi spinge a fare miracoli. Un giorno una ragazza mi chiese: mi insegni a pregare? E io, che avevo un diavolo per capello e allora ne avevo di più, ho detto: ma senti, la vuoi smettere, lascia perdere.
Bravo.
E mi disse: se tu fossi padre faresti sgorgare acqua dalle rocce.
Oddio.
Ascoltando il suo bisogno di Dio, gli ho detto: domani ci vediamo. E abbiamo cominciato. Mi direte che ci si caccia in un bel pasticcio quando si vuole sentire l'uomo di oggi. Tante sono le necessità, i bisogni. Perché chi è l'uomo di oggi? E non ha domande quest'uomo che a volte sono veramente senza risposta? E non è il caso di evitare tutte le domande che per noi non hanno una plausibile risposta? Ci sono domande dell'uomo di oggi che, se noi ascoltiamo, ci possono far impazzire. Io oggi sentivo che se ne serpeggiava qualcuna stamattina prima del pranzo. Perché ancora oggi, dopo 5.000 anni di storia più o meno conosciuta, che è una storia di guerre o di preparazione alla guerra, dopo che Einstein ha detto che l'ultima guerra non sarà combattuta con qualche fucile ma con la clava, dopo avere capito che cosa può significare quella frase profetica di Giovanni XXIII, che è pazzesco oggi, alienum est a razione, pensare a una guerra, come mai noi contribuiamo col 6% del nostro PIL a finanziare guerre? Perché ancora guerre e progetti di guerra? Perché questi 40 milioni di morti di fame ogni anno? Perché, diceva Pertini, perché non si chiudono gli arsenali e non si aprono invece i magazzini di grano, di frumento, di vettovaglie per gli uomini? Perché questo scempio in nome di Dio tra ebrei e palestinesi? Perché oggi vengono sgozzati i cristiani unicamente, almeno la penso così io, perché si identifica cristiano con Occidente, e l'Occidente è stato quello che a parole ha detto: siete tutti miei fratelli, siete tutti figli di Dio, ma ha costruito il suo benessere soltanto rubando e uccidendo. Nel film Mission, oggi lo ricordavamo con qualcuno, il cardinale che era andato a visitare le missioni dei gesuiti, cioè le riduzioni, dice a un certo punto: quanto sarebbe stato più bello se i missionari e il Colombo non fosse mai venuti in questa terra. Perché ancora così? ad ascoltare queste domande? Perché le famiglie si sfasciano? Perché abbiamo oggi, perlomeno, ecco, sono ottimista, un terzo delle famiglie che durano molto poco? Perché la sofferenza degli innocenti che mettiamo al mondo, quando non siamo neppure sicuri che chi ho sposato è il mio per sempre? Perché? Perché tanto dolore? Se ci sono psicologi, non me ne vogliono. Perché tanto lavoro agli psicologi? Perché le nevrosi le creiamo noi. Le creiamo noi e lo sappiamo che le creiamo noi. Allora andare ad ascoltare queste risposte degli uomini veramente ci viene da impazzire. Noi non siamo in grado di rispondere a tutte le domande, ma siamo in grado forse di prendere una strada che ci dica, per quanto mi riguarda, come ha fatto Gesù, iniziando a convertire il mio cuore, tentando di amorizzare il mio cuore sull'onda stessa del cuore di Cristo, io starò dalla parte della vita e mai dalla parte della morte. Ma c'è una domanda ancora più terribile. Amici cari, vi ricorderete voi altri il governo Monti? Quante volte andò da Giovanni, da Benedetto XVI in quei pochi mesi? In un mese 6 volte. E che cosa si sentì dire? Vada avanti. Verso dove? Verso il neoliberismo, verso questa privatizzazione selvaggia, verso questo affamamento dei poveri, verso questo nuovo concetto della new economy che non ha fatto altro che portare quello che ha portato all'affamamento del mondo. Ne era cosciente? Certamente che no. Ma come si fa a dire vai avanti? E questa Chiesa allora, che ha dimenticato la grande speranza che nasce nell'Ottocento di un popolo che finalmente crede di poter sognare un qualche diritto alla vita, un qualche diritto alla dignità. Ma siccome tutto questo si chiamava socialismo e il socialismo dava l'idea del comunismo e il comunismo aveva la grande colpa di essere, di proclamarsi ateo, e allora abbiamo avuto anche, e dobbiamo dirlo, abbiamo avuto anche un Giovanni Paolo II che diceva a Romero: lei deve andare d'accordo con i governi anche se questi ammazzano i cristiani, i frati, eccetera eccetera, i frati, le suore, i catechisti, deve andare d'accordo con loro. Perché? Perché il pericolo del comunismo in un'area come quella dell'America Latina è molto superiore a quello che può essere un genocidio di gente. Non lo diceva in questi termini, ma questa era la sostanza. Tanto come lo so io questo, che se leggete la vita di Romero, di fronte a questo sconquasso che ebbe alla sua prima udienza con Giovanni Paolo II, quando, senza essere ancora neppure conosciuto, Giovanni Paolo II gli propone addirittura di dargli un vicario generale, sede plena, cioè di metterlo da parte, e gli avrebbe mandato chi? Forse qualche nunzio apostolico, di quelli che giocavano con Pinochet a tennis. Quando sentì dire questo, a un certo punto nella sua vita, sconquassato da queste idee, si dice: ma che forse ha ragione Giovanni Paolo II quando dice che il pericolo del comunismo e dell'ateismo è così grave qua che forse varrebbe la pena starsene zitti? Vuol dire che questo, e del resto lo si sa benissimo. Bene, perché questa Chiesa non riesce ad essere per i poveri, lo ricordava Don Giuseppe, ma non guarda con gli occhi dei poveri? Perché questa Chiesa è per i poveri ma non con i poveri? Perché ha condannato i preti operai? Ha condannato, o comunque ha preso le distanze e a un certo punto ha condannato. Perché? Perché ha sempre sentore di eresia ogni volta che si parla di povertà. Si è salvato solo Francesco d'Assisi. Poi, più avanti, ma già era passato del tempo, si salva Francesco di Paola, che voi non conoscete forse, conoscete soltanto il nome, che radicalizza ancora di più. Si è salvato un Gioacchino da Fiore, perché era abate, ma ancora oggi non si può fare la causa della sua beatificazione, anche se noi gesuiti lo chiamiamo beato. I bollandisti hanno detto che la sua vita era una vita santa, ma ogni volta che la Chiesa sente parlare di poveri si sente quasi minacciata da sovversione. Ma se una Chiesa non è povera, non è dalla parte dei poveri, da che parte è? Sicuramente, lasciatemelo dire, non dal Vangelo. Ascoltare la massa di gente che ancora chiede dignità e giustizia, io credo che sia la strada migliore perché la Chiesa ritrovi se stessa. Abbiamo a Palermo una persona straordinaria, si chiama Fra Biagio Conte. Fra Biagio Conte, che non è frate. Dunque, era un imprenditore, no, vi dico questo perché andiamo sempre alle esperienze. Era un imprenditore edile, suo padre stava abbastanza bene. E a un certo punto questo giovane, che suo padre stava indirizzando verso l'edilizia, e a Palermo l'edilizia rendeva, e come? Non pensate a queste vostre villette, pensate a quello che è stato lo scempio di Palermo, eccetera. A un certo punto sente una grande insoddisfazione. Abbandona la famiglia e gira per le montagne siciliane, in Ebruti per esempio, e poi ancora oltre, gira come un matto, chiedendo al Signore: che vuoi da me? E non trova risposta. Vive almeno per un anno ospite di un pastore, dove impara a fare la ricotta, a fare il formaggio, ma sempre inquieto, fino a quando non ritorna a Palermo e non si accorge della situazione in cui si trovavano lì i barboni che vivevano accanto alla stazione centrale. Dalla loro puzza, dalla loro fame, dal disprezzo con cui venivano trattati, si accorge che cosa vuole Dio da lui. Oggi, con questo cosiddetto Fra Biagio, nutre ogni giorno almeno 600 persone. E quando un regista gli chiese: come mai non si è fatto frate? Sentite che risposta. Ma lei crede che se mi fossi fatto frate me l'avrebbero permesso di fare quello che ho fatto? Ascoltare la parola, cioè la sofferenza dell'uomo, è stato per lui sicuramente il modo come ha trovato una grande pace, una grande gioia, la volontà di Dio, la sua vocazione, e ha trovato pure ciò a cui non era chiamato. Guardiamoci attorno. Personalmente ho tanti amici, tanti cercatori di Dio. Uno di quelli ce l'ho di fronte, Pietro Barcellona, e l'ho conosciuto prima ancora che approdasse a Don Ciccio.
È uno di CL.
Sì. E personalmente dico, tanti amici, tanti cercatori di Dio e tanti anelanti a sapere che vuole Dio da loro. Io non, spesso non so che dire, non ho risposte, però quando dico che se vogliono sapere che vuole Dio da loro basta che si guardino attorno e cerchino con intelletto di amore di sentire ciò di cui la gente ha bisogno, si guardano bene di cercare ancora la volontà di Dio. Forse hanno paura. A Dio ubbidirebbero, ma alle esigenze particolari, per esempio, faccio un caso molto concreto che mi ha fatto tanto soffrire negli anni, ma alle esigenze particolari della figlia che cerca comprensione, vicinanza, accoglienza, accoglienza non giudicante, i psicologi sanno che voglio dire, a questa non ubbidiscono. Così raramente trova ascolto quando a chi è costretto a vivere da single o da coppia sterile dico: ma giratevi attorno, tanti bambini hanno bisogno di un padre e di una madre. E allora smettono tutto il loro senso di maternità. E quando dico che a tutto può rinunziare un uomo, anche un prete o una suora, a tutto può rinunziare un uomo, anche a generare figli, ma mai può rinunziare ad essere padre o madre, quando dico questo dicono che sono fantasie, perché nella vita bisogna pensare prima a se stessi e poi a se stessi. Dov'è allora la parola di Dio? Vado concludendo perché mi pare che... Parola di Dio, amici cari, oggi io credo che sia la protesta dell'ateo, che spinge la Chiesa a rivedere il suo essere nel mondo ma non del mondo. Protesta dell'ateo che spinge questa Chiesa, che troppe volte invece di evangelizzare il mondo si fa mondanizzare dal mondo. È parola di Dio l'innamoramento di un giovane che ha uno sguardo adorante per la propria ragazza o viceversa, a cui ha giurato di essere, come dicevo prima, il suo per sempre. È parola di Dio, perché questa fede nell'amore è ciò di cui più abbiamo bisogno, perché se è vero che ancora c'è fede, ma non nel Dio amore, perché non si crede poco nell'amore, si scommette poco nell'amore. Non ha bisogno di amore per la vita, di rispetto per la bellezza, di accoglienza e custodia della dignità di ogni uomo. Questo nostro mondo che stritola il nudamente uomo e nega ogni diritto a chi la società dei consumi proclama con una parola che sarebbe bestemmia, è un esubero, esuberi. Alcuni anni fa la Banca Mondiale ne contava 1.285 milioni. Che vuol dire esubero? Gente a perdere. Io non so se voi avete avuto qui l'AIMA. Noi producevamo limoni e arance per l'AIMA, cioè per la distruzione. Anche ecco, da gli esuberi.
Anche da noi.
Anche da voi. Perfino la parola di, perfino la scoperta degli scandali nella Chiesa è parola di Dio. Perché la scoperta della sofferenza che abbiamo provocato noi quando siamo stati infedeli, e la scoperta della connivenza, se non esplicita ma sicuramente larvata, perché badavamo più all'onore della Chiesa che alla sofferenza delle vittime, la scoperta di tutto ciò è il passaggio che ho dovuto fare mentre era ancora Papa Benedetto XVI, da chi aveva sempre, si era sempre interessato dell'onore della Chiesa e meno delle vittime. Questo passaggio o questa scoperta degli scandali è stata parola di Dio, ci ha fatto accorgere di che cosa, di cosa ci chiede la nostra vocazione. Amici cari, il giorno in cui fosse normale e dunque fosse connaturale con noi aspettarsi un incesto in famiglia, un abuso di un insegnante o di un prete, aspettarsi l'infedeltà, il giorno in cui fosse normale queste cose, dicessimo questa è la vita, quel giorno noi avremmo abiurato al Vangelo di Gesù. Bene. Qual è allora questa parola di Dio? È parola d'uomo, è parola di Dio, chiedere oggi regole contro il liberismo selvaggio. Renzi non va su questa strada. Io non voglio entrare in problemi politici, di cui mi intendo pochissimo, ma nei problemi dell'uomo, dei problemi dell'uomo me ne intendo e li studio. È parola di Dio e d'uomo chiedere regole contro il liberismo selvaggio. Lo è chiedere agli imprenditori di trovare soluzioni non demagogiche, né di solo puro profitto per loro, chiedere a chi ha soldi non di investire soltanto sulla finanza col guadagno facile, ma sull'economia, come parola di Dio e dell'uomo, e chiedere all'operaio di non cercare un posto, ma di avere un lavoro, perché la sua dignità non è nell'avere un posto, ma nell'avere un lavoro. È parola di uomo e di Dio credere nella speranza. Ci stiamo distruggendo perché in gran parte la gente non respira più speranza, non la respirano i giovani, non la respiriamo noi per i nostri figli. Oggi con grande gioia sull'aereo c'erano almeno una decina di bambini, c'era un'orchestra là sopra, immaginate cosa ci poteva essere, ma che bellezza aspettare che portassero tanti passeggini da sotto lì dal cargo. Oggi noi non crediamo, sapete che siamo la nazione, forse in Europa perlomeno, che ha meno natalità. E sapete, me lo diceva un mio amico, come devo dire, stavo dicendo Weltbekannt, conosciuto in tutto il mondo per i suoi studi, è un ginecologo particolare però, che le nostre donne sono le più anziane che oggi mettono al mondo i figli, a partire dai 40 anni, con tutte le conseguenze. Perché? Problemi economici. Problemi senza dubbio, perché un posto di lavoro non lo si trova. Ma chi ha costruito una società così? E con quale connivenze la si è costruita? Abbiamo bisogno di speranza. Erano gli anni, la fine degli anni 60, quando una ricerca di Don Liut, anche questo, un altro salesiano che c'è fuori, e fu il mio professore di psicologia dell'età evolutiva, notava che in Europa c'era una percentuale elevata di ragazze che dicevano: questo mondo non vale un figlio, cioè un figlio non lo diamo a un mondo come questo. Oggi tutto ciò è aumentato. Allora abbiamo bisogno di parole di Dio e di uomo, poiché ci stiamo disperando e c'è tanta gente che non cerca più né di studiare né di lavorare, forse da qui no, ma dalle nostre parti li trovo ogni giorno, e finché viviamo noi anziani ancora qualche cosa lo si riesce a fare, ma lasciate che questo ammortizzatore sociale che sono le pensioni dei vecchi finiscano, io non so come finirà. Ad ogni modo abbiamo, è volontà di Dio che continuiamo o che cominciamo ad avere una speranza fattiva, attiva, mettendoci dalla parte della vita e non della morte, mettendoci dalla parte del futuro e non del passato, o perlomeno di quel passato che non illumina il futuro e che non ci fa più saggi. Il cardinale Martini, negli anni caldi, erano gli anni Ottanta, per noi sembrerebbero anni freddi, perché per noi la crisi comincia nel 2008, erano gli anni Ottanta. Cardinale Martini, negli anni caldi in cui iniziava e poi galoppava lo smantellamento industriale, a Milano si chiudevano perlomeno due aziende al giorno, quando lui arrivò due, significa 14 in una settimana e moltiplicate 60 in un mese, mentre stare dalla parte del lavoratore precario gli meritava la qualifica di cardinale di sinistra. Ci furono tanti imprenditori che non lo ricevettero neppure, lo lasciarono fuori dei cancelli, quando voleva celebrare messa con gli operai, eh? Guardate che Cardinale Martire ne ha avuto guai. Ad ogni modo, diceva: non possiamo camminare tristemente come se le cose non dovessero mai cambiare. Non possiamo neanche illuderci di raggiungere tali obiettivi per un miracolo che venga da chissà dove. A noi, alla nostra speranza, alla nostra fede, è affidato questo cammino. Per voi, per i vostri figli, per una società più giusta. La speranza riguarda il futuro, riguarda un termine desiderato ed atteso, riguarda il regno di Dio nella sua pienezza. Un regno di Dio che Gesù ha proposto dopo aver ascoltato non soltanto l'ordine del Padre, ma il cuore suo, pieno di tenerezza come quello del Padre, pieno di compassione come quello del Padre, che aveva visto ben profondamente le urla e la disperazione degli uomini. Vi ringrazio della vostra attenzione.
Ma però